Gloria a te, Signore. Allora, fratelli, prendiamo Prima Timoteo 2. Prima Timoteo 2, leggeremo i primi 7 versetti. Amen. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Amen. Stasera voglio parlarvi di quanto scritto nel versetto 6. Parleremo del prezzo di riscatto. Mi ha colpito profondamente. E nonostante sono un credente, è sempre difficile comprendere pienamente il sacrificio di Gesù sulla croce. Un amore così incondizionato nei nostri confronti. E poi c'è questo passaggio, questa frase molto particolare che dice che ha dato se stesso come prezzo di riscatto. Il prezzo di riscatto per cosa? Da cosa ci doveva riscattare il Signore? Tenete aperto prima Timoteo 2, ma adesso balzeremo su un altro passo, perché per me direttamente collegato, che è in Salmi 49, da 6 a 9. Tenete aperti questi due passi. Salmi 49, da 6 a 9. Qui si parla dei ricchi e dice: essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza, ma nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente, perché essa vive in eterno ed eviti di veder la tomba. Ed ecco che qui abbiamo la soluzione del quesito che vi dicevo prima. Il prezzo del riscatto per cosa? Il riscatto dell'anima sua. Ora, fratelli, seguitemi. C'è una contrapposizione, sembra, tra questi due passi, perché in Prima Timoteo 2,4 c'è scritto che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. Bello, no? Che bontà il Signore ci vuole salvare tutti. Sempre in Prima Timoteo 2, versetto 2, c'è scritto pure: affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Che bello il Signore, cosa ha preparato per ognuno di noi. È fantastico il piano del Signore, non trovate? Un piano meraviglioso. Ma se torniamo nei Salmi, non c'è più la parola tutti, ma bensì c'è la parola nessuno. Infatti dice Salmi 49,7: nessun uomo può riscattare il fratello, nessuno può pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Quindi da una parte abbiamo la promessa divina di farci vivere a tutti una vita tranquilla, serena, di essere salvati, di conoscere la verità, e dall'altra ci dice che nessuno può riscattare la propria anima o quella di un altro. La risposta, fratelli, l'abbiamo letta in 1 Timoteo 2, versetto 5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Il riscatto della nostra anima lo ha pagato Gesù. Era un prezzo così alto, abbiamo letto nei Salmi, che non sarebbe bastato il denaro di tutto il mondo. Gesù è l'anello di congiunzione che unisce l'uomo peccatore alle promesse di Dio. Nessuno poteva pagare questo riscatto. Il peccato ci separava da Dio, ma Gesù, il nostro mediatore, è il nostro mediatore e grazie a lui possiamo essere salvati. Perché Gesù ha dovuto pagare per il riscatto della nostra anima? Dove stava la nostra anima? La maggior parte di noi penso ben sappia che la nostra anima è destinata da qualche parte, vero? Quando siamo bambini innocenti siamo incapaci di scegliere, no? Tra il bene, di concepire il male, di scegliere tra il bene e il male. Quindi, se la vita di un bambino finisce prematuramente, l'anima va dritta alla presenza del Signore. Amen. Crescendo, però, ecco che entra il peccato nelle nostre vite e siamo quindi capaci di scegliere tra il bene e il male. E non ci rendiamo conto, spesso. Magari qui in questa sala c'è qualcuno che non si rende conto che la nostra anima è già segnata. Finché non scegliamo il Signore, la nostra anima è infatti destinata alla morte. C'è scritto, è biblico. Salmi 56, 13, ve lo leggo io, dice: perché tu, Signore, hai salvato l'anima mia dalla morte. Quindi vuol dire che finché non scegliamo il Signore, la nostra anima si affretta pericolosamente verso la morte. Salmo 49, abbiamo letto, la nostra anima vedrà la tomba se non viene riscattata. Ed è qui, fratelli, che comprendiamo meglio quello che Gesù ha fatto per noi. Satana aveva in pugno tutte le nostre anime. Fratelli e sorelle, amici, la nostra anima per alcuni era in pugno, ma per alcuni tuttora è in pugno di Satana. E quando Gesù è andato a morire sulla croce, quanto godevano lì all'inferno? I Satana e i suoi amichetti pensavano che noi, le nostre anime, gli saremmo appartenuti per sempre, hanno fatto fuori Gesù. Speravano di aver ottenuto una grande vittoria. Pensiamoci, una persona buona come Gesù, come è finito a morire in un modo così cruento? Pensiamoci, è andato incontro a una morte così cruenta come quella sulla croce, come ha fatto se non per un'opera diabolica magistralmente orchestrata dal diavolo? I farisei, che devono essere, diciamo, quelli che seguivano la legge. Ma lo stesso popolo che scelse Barabba era stato sobillato da Satana. Non ragionavano. E quindi il diavolo ha fatto un piano perfetto. Ma Dio non si fa sorprendere da un piano del genere, perché Dio non ignora le macchinazioni del diavolo. È biblico. Dio sa tutto, lo sapete? Conosce il futuro, conosce le macchinazioni di Satana. Dio ha usato un piano così malvagio per trarne del bene per l'intera umanità. Gesù, dopo 3 giorni, è risuscitato. Ma uno potrebbe dire, vabbè, ci sono state altre risurrezioni nella Bibbia. Alla fine, Gesù non è stato il primo risuscitato, no? Nell'Antico Testamento abbiamo i figli della vedova di Sarepta, della Sunamita. Dio si è usato dei profeti Elia e Eliseo, vi ricordate? Ma Gesù non è risuscitato tramite l'utilizzo dello strumento umano, ma Gesù è risuscitato per mezzo della sua stessa potenza, perché Gesù è Dio. E qua, in quanto Dio, creatore di tutto, Gesù è vita. La morte non poteva trattenerlo, la morte sulla croce e la sua resurrezione è servita per ribadire questo concetto. Quindi io personalmente ho capito meglio perché è successo tutto questo. Satana stesso non si è meravigliato? Gesù ha sconfitto la morte e quanti crederanno in lui otterranno la vita eterna, perché Gesù è vita. Che privilegio, fratelli, che noi stasera conosciamo la verità. Già la conoscevamo, ma conosciamo la verità, e alcuni in mezzo a noi, nonostante conoscono la verità, ancora non hanno scelto per la vita. Ed è questa la cosa triste. Non solo la vita eterna ci ha promesso il Signore, già ci basterebbe, ma cioè come promessa per me è sufficiente. Ma come abbiamo letto in Prima Timoteo 2, già ora durante la nostra vita il Signore ci ha promesso una vita tranquilla, dignitosa, e di ottenere da Lui liberazione. Fratelli, ricordiamoci che noi siamo dalla parte del Creatore di vita. Ci alziamo in piedi, fratelli, e preghiamo. Preghiamo. Gloria a te, Signore. Fratello, sorella, amico, amica, giovane, oggi siamo tutti chiamati a scegliere per la vita. Il domani non ci appartiene, né tu né io sappiamo cosa ci accadrà. Scegliamo oggi per la vita. Gesù sta già preparando una dimora per ognuno di noi nel cielo. Andiamo, fratelli, ad occuparla insieme. Scegliamo per la vita. Preghiamo, fratelli, invochiamo il Signore. L'avversario non deve essere il padrone della nostra vita, della nostra anima, perché Gesù ha pagato per il nostro riscatto, per la nostra anima. Facciamo pagare a Gesù il nostro riscatto in questa sera, facciamoci liberare dalla nostra prigionia spirituale. Non è vita quella in catene, è una vita falsa che conduce alla perdizione, conduce alla tomba. Senza soddisfazioni, scegliamo, fratelli, la parte in cui vogliamo stare in questa sera. Noi vogliamo stare dalla parte di Gesù, colui che ci ha dato la vita. Gloria a te, Signore Gesù, Padre.